Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro.
Buongiorno, buongiorno a tutti, un Caffè 2.0 itinerante, ritorniamo per un attimo allo smartphone come microfono principale, vediamo un po' che risultato vi dà. Parliamo oggi di treni, siamo in periodo di vacanze, estivo, di spostamenti e arriva una notizia che ha coinvolto moltissimo i caffeinomani presenti nel gruppo Telegram, perché a un certo punto una delle applicazioni che io trovavo essere belle, semplici, che dava tante informazioni rapide, in modo completo, eccetera, eccetera, era Trenit. Trenit, su che modello di business si fondava? Sinceramente non me lo ricordo se c'era una pubblicità o meno. So che in teoria avrei potuto comprare dei biglietti, soprattutto io devo prendere dei biglietti della Trenord. Non sono riuscito a farlo perché la procedura alla fine era un po' complessa, ci voleva la registrazione e quindi non riuscivo a finalizzare l'acquisto, però sostanzialmente uno vedeva gli orari in una modalità molto efficace, tutti gli altri treni sarebbero passati, prendeva il biglietto oppure semplicemente saliva sul treno se aveva già il biglietto. Trenit è stata chiusa dopo una diffida inviata da Trenitalia. La cosa ha sorpreso tanti perché tutto sommato come si fa a far chiudere un'app dicendo tu utilizzi dei dati di percorrenza dei treni e non puoi farlo? Questa è l'affermazione di, credo, Trenitalia, che avrebbe scritto Trenit. Basta andare a vedere il sito e l'app e vedere cosa è stato detto e cosa è stato richiesto, anche ufficialmente, tranquilla, è ufficiale, hanno detto smettete di usare i dati, chiudete, e il gestore del sito ha chiuso il tutto. La domanda che si sono posti un po' tutti i caffeinomani del gruppo è: ma questa persona come guadagnava? Cioè, al di là del fatto di aver sviluppato un'applicazione di questo genere efficacissima, poi lo faceva per gratuitamente o a pagamento, come se questo fosse un discrimine totale. In effetti, se io do un servizio del genere gratis, non è che ci guadagni niente, ma in ogni caso deve essere autorizzato. Quindi il fatto semmai di avere un modello di business poggiato su dati altrui, per ipotesi non autorizzati, quello potrebbe essere un indice di una fonte di una responsabilità maggiore. Parlo sotto il profilo di quello che si sente, cioè questo lo fa per soldi, quindi rubava i soldi i dati a un altro per fare soldi, rispetto a quello che invece è il diritto. No, in ogni caso una condotta non legittima, ci può essere una responsabilità maggiore. Però giustamente tanti dicono: ma siamo sicuri che siano dati privati? E alcuni dicono: ma siamo sicuri che siano dati di Trenitalia? Perché in effetti all'interno di tutto il mondo della circolazione non c'è Trenitalia che gestisce il calendario, ma un'altra società esterna che organizza il calendario semestrale. E qui cominciamo a entrare anche in un'ottica particolare, cioè c'è il calendario semestrale, gli aggiornamenti dell'ultimo minuto, i dati in tempo reale di spostamento dei treni. C'è anche la possibilità di avere nuove stazioni, quindi non solo nuovi treni, nuove stazioni, la composizione delle vetture, quali vetture sono messe collegate dietro alla motrice. Tutti questi dati sono tutti in mano a tanti soggetti che poi di solito li fanno confluire in uno solo. Quindi andare a trovare la titolarità di ogni singolo dato, di ogni modifica, aggiornamento successivo, può essere complicata. Uno dei caffeinomani diceva: guardate che poi, su un gruppo, su un forum dedicato ai treni italiani, proprio una persona dice: ah, guardate, io vorrei fare un'applicazione tipo Trainit, però non so chi chiedere, perché è vero che c'è Tizio, però dà solo una PEC. Cioè, spesso questi dati che noi troviamo comunemente ovunque sono comunque tenuti molto stretti, e a me è venuto in mente un po' quello che accade per i CAP. I CAP ormai erano utilizzati da tutti, ovunque, le poste comunque avevano le loro pubblicazioni, hanno obbligato tutti a smettere di usare i loro dati, e tanti hanno cominciato a prendere i dati dei CAP non alla fonte, dalle poste italiane, ma da qualsiasi altro punto di partenza, in modo tale da poter avere comunque un archivio di CAP, spesso e volentieri indipendente dalla via, ma anche, ma insomma, divisi, c'erano di tutto alla fine. A me viene in mente non solo CAP, che è ancora lì, che fornisce tutti i CAP di tutta Italia, anche basati su indirizzi, anche se Poste Italiane aveva detto: voi non potete usare il mio elenco. E dopo questa riflessione un altro utente dice: guardate, questa cosa è successa pure nel mondo della fibra. Le comunicazioni sulla disponibilità della fibra sul territorio sono delle comunicazioni che vengono date per legge da un operatore agli altri operatori. E queste comunicazioni, dice, erano disponibili su internet e chiunque le poteva scaricare. Poi sono state aggiunte varie considerazioni, quindi lo puoi scaricare solo a uso personale, oppure lo puoi scaricare per uso non lo puoi nemmeno scaricare, alcuni dicono non lo puoi nemmeno scaricare, solamente le aziende che lavorano in questo settore, che hanno un accordo con noi, le possono scaricare. Vabbè, è una cosa un po' particolare. Però sostanzialmente cosa era successo? Che un utente che aveva chiesto una certa fibra, una certa qualità di accesso, basandosi sulle informazioni ufficiali distribuite dal fornitore di questo dato, si aspettava una linea di 200 megabit, sparo, e invece volevano insistere a dargli da 100 megabit perché c'era un limite nella sua zona. Invece il limite non c'era, e dice: no, guardate, io sono a 200, lo so per certo perché da questa fonte ufficiale. Allora, di fronte a questa nozione di ufficialità, mi è venuta in mente una doppia considerazione. Uno, che spesso vengono organizzati degli hackathon, proprio fornendo dei dati per poi provare a ottenere dei risultati da parte dei programmatori nel giro di 36 ore. Tutti quelli che vincono prendono qualcosa, e gli altri hanno ceduto le loro idee e i loro sforzi in quelle 36 ore tramite le informative iniziali, senza poi arrivare a niente. In altri casi invece i dati devono essere condivisi per legge, quindi si dice: tu sei operatore dominante, sei ex monopolista, devi dare queste informazioni a tutti i concorrenti e farle riutilizzare. Ecco perché dico, questi dati possono essere scaricati ma solo dai concorrenti, che sembra assurdo, però se la base legale è questa, c'è da chiedersi quanto questa limiti il diritto d'autore del costitutore iniziale, impedendo a tutti gli altri che non rientrano in quelle categorie di fare quelle cose. In realtà il diritto d'autore è basato su licenza, io potrei anche decidere di vendere una fotografia a una casa, a un giornale, e non a tutti gli altri, non c'è un limite particolare. Per chiudere questa carrellata, che però permette di raccogliere tanti aspetti, quello del potere legato alla conoscenza delle informazioni, al potere di avere tante informazioni, i big data, il fatto che questi big data, se sono grezzi è un conto, se sono già elaborati difficilmente possono essere veri e propri open data, la necessità di trasparenza per evitare ci siano abusi di posizione dominanti. Ecco, nel web c'è questa voglia, vai sul web, il web è mettere in comune tutto quello che metti sul web, salvo che non lo proteggi. Ecco, perché devo avere dei blocchi anche semplicemente andare su un sito e prendere i dati dal sito? Oggi come oggi, tanti siti di treni, di orari di treni o di altri servizi simili, dicono chiaramente che fanno scraping, cioè vanno a leggere i siti e estraggono i dati. Alcuni dicono che ci sono comunque degli accordi, alcuni mi dicono che ci sono degli accordi ma non ci sono dei formati di condivisione, quindi dicono: tu vieni sul sito, ti autorizzo, Però se io cambio il sito, sono cavoli tuoi, arrangiati, organizzati, io non ti avviso nemmeno, perché io il sito lo cambio quando mi pare, piace, quando ne ho bisogno, non mi limito. Quindi entriamo in un discorso di responsabilità contrattuali o extracontrattuali. Se io prendo dei dati da un sito, questi dati poi cambiano, mantengo i dati vecchi e sulla base di quello do un affidamento che l'orario, che il treno arriva in orario, ecco che possono esserci dei seri problemi di affidabilità e di responsabilità, oppure di monitoraggio dall'esterno delle attività che svolgo, come nel caso della fibra, io vendo un 100 megabit quando in realtà potrei venderlo da 200, magari lo faccio pagare lo stesso, ma non do comunque la prestazione massima che avevo promesso. Quindi ci può essere un problema di monitoraggio dei ritardi, di affidabilità, di un concorrente che diventa troppo scomodo, ma se da una parte abbiamo delle app che possono usare dati altrui, ho visto anche dei bot, c'è il bot Trenit, che è bellissimo, che permette di seguire un treno e vedere che percorso fa, che sei in orario, a che fermata è arrivato. È anche bello perché ti manda un messaggio ogni volta che arriva a una stazione. E quindi il punto centrale qual è? Il punto centrale è che nel riutilizzo dei dati, e qui penso anche agli open data, evidentemente bisogna anche considerare l'ipotesi che questi dati abbiano un regime giuridico che può andare a colpire chi li ha raccolti all'origine e che vuole avere delle garanzie legali sul fatto che se tu riprendi questi dati, li riprendi riaggiornati e comunque non crei danni a chi per primo li ha raccolti. Vorrei dire, ci sono varie condizioni legali standard per il riutilizzo degli open data. Io mi ricordo, stavo andando a Bruxelles perché dichiaravano che la giurisprudenza europea era tutta in open data, e parlare con i responsabili in materia di privacy per dire sì, ok, ma allora sono aperti, ma noi li possiamo ripubblicare o no? E sostanzialmente poi non andai a Bruxelles perché c'era una brutta aria che tirava, difatti ci furono poi quegli attentati, ma soprattutto poi ebbe la risposta dicendo sì sì, noi le mettiamo in open data ma voi non potete usarle. No, un attimo, ok, sì, però noi cosa facciamo? Possiamo andare a cercare l'autorizzazione di ogni persona citata o individuabile all'interno delle sentenze europee? E di fronte a tutto questo ancora oggi si parla, ma non si prende la questione alla fonte. Tutela riservatezza, oppure le soluzioni ci sono, però hanno paura di fare delle leggi chiare che possano dire vabbè, questa è la situazione, si fa così. La legge chiara è semplicissima, oggi come oggi chiunque non chiede di anonimizzare la sentenza fa sì che la copia della sentenza che viene rilasciata in giro a chiunque, anche per finalità di informazione, sarà non anonimizzata e quindi legalmente può girare perché non è stata chiesta l'anonimizzazione sin dal momento della causa. Per farla breve, chiudere questa puntata lunghissima dedicata agli open data, ai dati pubblici, ai dati aperti, il problema della catena delle responsabilità sulla base di dati falsi è la parte sottovalutata nella parte della condivisione dei dati. Questo a tutti i livelli. Un qualcosa che dovrebbe comunque allarmare ancora di più tutti quelli che parlano anche di intelligenza artificiale, non solo di big data, ma proprio di intelligenza artificiale, perché se istruisco l'intelligenza artificiale con dei dati sbagliati, oppure sono dati corretti, ma dovrebbero essere ridotti, quindi già anonimizzati alla fonte, la responsabilità finale di chi è? Io mi prendo i dati di mia iniziativa e me li riutilizzo? Bisogna vedere il regime degli accordi che ci sono tra tutti gli operatori. Spesso mancano, semplicemente mancano queste informazioni e la clausola più frequente è quella di dire tu sei autorizzato a usare i miei dati solamente se c'è un accordo scritto tra di noi. Quindi se non c'è un accordo scritto lo fai tu a rischio e pericolo. Ecco, questa è la sostanza, questo è quello che è successo all'applicazione di Trenit, in modo abbastanza strano, considerando che ci sono tante altre applicazioni italiane, ma anche europee, quindi attenzione, non è un problema solo italiano, non è il problema solo di avere Trenord, Trenitalia e Italo, per intenderci, è un problema sia di operatori che sul territorio, sia di soggetti che raccolgono queste informazioni, che sono divisi in tutto il mondo e che non solo fanno vedere gli orari per gusto e farlo vedere, ma a volte offrono dei servizi aggiuntivi, quindi ti do il widget per vedere questi stessi dati gratis, ma per poter usarli come widget devi pagare un euro, per dire una stupidata, sparo lì, oppure vendono essi stessi i biglietti e quindi alla fine coinvolgono il destinatario finale, cioè colui che fa lo spostamento del treno e il trasporto dei viaggiatori. Se ci pensiamo bene, e questa è la chicca per chi è arrivato ad ascoltare fino in fondo questo episodio, siamo in una condizione molto molto simile a quella delle radio negli anni 20, quando trasmettere della musica alla radio era sostanzialmente difficile, bisognava avere l'autorizzazione volta per volta. E qual era la paura di tutti questi operatori, di tutti i cantanti, ma soprattutto delle case editrici, perché il cantante vuole essere ascoltato, ma le case editrici, case discografiche, era la paura che dando una canzone gratis tramite radio poi nessuno avrebbe comprato il disco. Il risultato nell'epoca l'abbiamo visto: da una parte le memorie sulle quali registrare le canzoni venivano tassate di un importo che poi avrebbe dovuto essere ridistribuito sia tra i discografici che gli autori, dall'altra semplicemente prevedere delle licenze generali molto blande per trasmettere tutta la musica possibile, perché comunque poi la musica si sarebbe venduta. E su questo rapporto tra il vendere una cosa che tu già puoi avere gratis e venderla perché la vuoi comprare, si gioca un po' il futuro di questi anni, dove si va a discutere sempre di dove siano i soldi, come si debbano fare i soldi, come si deve proteggere il commercio, ma non ci si rende conto che c'è un valore, un premio virtuoso che il consumatore finale fa nei confronti del produttore nel momento in cui gli dai i soldi. Io perché compro un disco di Vasco Rossi o della Mannoia? Perché mi piacciono e quindi voglio dargli dei soldi, non come donazione, ma perché secondo me meritano che gli compro un disco. Questo senso etico, quanto è presente in piattaforme come Amazon, che fanno del prezzo basso e della consegna immediata con una propria catena eccezionale, con strumenti, lo strumento più importante del riconoscere il valore a chi ha fatto magari una selezione di libri invece di averli tutti? Su questo dobbiamo riflettere. Resta una puntata molto aperta e secondo me all'interno di queste riflessioni nei prossimi anni, ma tanti purtroppo non la vedo a breve, troveremo proprio una soluzione che permetterà di riconoscere a tutti la possibilità di utilizzare dati, soprattutto se provengono da operatori dominanti. E qui un altro punto, un altro criterio sul quale lavorare. Caffè 2.0, grazie per essere arrivato fin qua, sei un eroe. Alla prossima.